Buongiorno agli amici di Live Mercati, siamo di nuovo in onda qui su radioincontri.org, è il nostro credo 12° appuntamento dall'inizio dell'anno, un inizio dell'anno direi molto molto movimentato, contrariamente a quello che però la stampa ha descritto è stato un anno, poi vi darò i numeri, un inizio di anno estremamente positivo per le principali piazze mondiali, ma un anno, dicevo, che si apre all'insegna di alcune vecchie, tra virgolette, elementi, diciamo, di volatilità. L'inflazione non è ancora sconfitta, la guerra russo-ucraina è lontana dal trovare una quadra, purtroppo, portandosi dietro chiaramente tutta una tragedia umanitaria, che è l'aspetto evidentemente più importante, quello che più colpisce, però come tutti gli eventi macro ha chiaramente dei riflessi anche dal punto di vista economico, e quindi noi ci limitiamo a trattare gli effetti che da un punto di vista finanziario, ecco, eventi del genere portano con sé. C'è stata tutta la querelle bancaria, che abbiamo già avuto occasione di dire è stata sostanzialmente una come dire, un effetto di una tecnologia digitale che ha reso possibile la movimentazione di capitali in modo molto molto rapido, e quindi questo determina nei momenti di panico di mercato, quindi quando si abbandona la ragione e prevalgono le emozioni, grossi spostamenti di capitale che vengono poi letti e raccolti dalla stampa come preludi a chissà quale crisi, ma in realtà anche le crisi hanno bisogno di sostanza per poi concretizzarsi e manifestarsi nel tempo, cioè ci devono essere fondamentali per una crisi. E fondamentali, ringraziando Dio, non ci sono, anzi al contrario, i fondamentali delle banche europee, come ho già avuto occasione di dire, sono estremamente solidi. Dalla crisi finanziaria del 2007-2009 la Banca Centrale Europea e i regolatori europei hanno normato e regolamentato tutta l'attività bancaria in maniera tale che le banche cosiddette di sistema siano ben monitorate e ben attenzionate nel loro operato. Ora è chiaro che questo non preclude la possibilità di speculazioni. Le speculazioni sono un po' come il bluff nel poker, è una strategia di gioco, quindi esistono, ci sono. Evidentemente comunque gli organi regolatori e quelli che sono previsti come organi di controllo dovranno vedere se il bluff è entro le regole e non si tratta di barare, perché altrimenti è tutta un'altra questione. Comunque veniamo alla lettura, diciamo che è l'inizio questo del secondo trimestre del 2023, quindi andiamo a leggere quello che è stato l'andamento delle principali borse mondiali. Il FTSE MIB spicca per rendimento, secondo solo al Nasdaq, quindi molto bene la borsa di Milano con un più 15%, direi molto bene l'Europa con l'Eurostoxx 50 intorno al 14%, bene anche le principali piazze americane con Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq, che rispettivamente hanno un più 0,38% al Dow Jones, quindi diciamo sostanzialmente flat, Standard & Poor's che recupera 7 punti percentuali, il Nasdaq ben oltre i 16 punti, quindi i titoli tech hanno recuperato molto del terreno perso dalla fine del 2021 a tutto il 2022. Quindi diciamo che probabilmente quel mercato ha già scontato molta della paura del rialzo dei tassi di interesse, che ricordiamolo, in mercati dove c'è larga richiesta di denaro sotto forma di finanziamento, è chiaro che il rincaro del costo del finanziamento stesso, quindi del costo del denaro, ha un impatto importante nelle aspettative di utili di quelle aziende che appartengono a quel mondo tecnologico. Però ecco, il Nasdaq, anche se guardiamo all'ultima settimana o all'ultimo mese, ha riportato due brillanti risultati positivi, il che significa che anche le sorti, diciamo, di quelle banche così legate ai venture capital da una parte o ai capitali delle startup dall'altra, e mi riferisco a Silicon Valley Bank piuttosto che a First Republic Bank, la newyorkese First Republic, comunque sia, ecco, anche lì fondamentali per una crisi strutturale non c'erano. O comunque, governo da una parte, Fed dall'altra, si sono mosse per limitare molto i danni. Bene anche i mercati europei dall'inizio dell'anno, le principali piazze sono tutte positive. Nota particolare, la borsa di Mosca è tra i mercati più positivi, mossa chiaramente dall'andamento dei titoli energetici che hanno evidentemente avuto utili estremamente importanti. Bene anche il mondo asiatico in lenta ma costante ripresa. Con che cosa? Evidentemente lì il punto di pivot, quello che stiamo aspettando noi, cioè il punto di svolta che stiamo aspettando con le banche centrali riferite ai tassi di interesse, lì ce lo abbiamo avuto non tanto sui tassi di interesse, perché sappiamo che quel mondo lì non ha un problema di inflazione in questo momento, anzi l'inflazione è intorno all'1, per cui molto bassa. I tassi di interesse sono stati tagliati quando l'economia era maggiormente in grado di sopportare il rialzo dei tassi di interesse, chiedo scusa, è stato fatto quando l'economia era più in grado di sopportare questo rialzo dei tassi di interesse, quindi nella ripresa economica del 2021. Dopodiché ora continuava ad impattare comunque come una pesante zavorra le regole anti-Covid, anti-contagio, che in questo momento invece il partito di Xi Jinping ha deciso di abbandonare d'emblée, per cui molto bene anche il mercato cinese. Bene, questa prima rassegna su quelle che sono state le sorti in questo primo trimestre delle principali banche centrali. Prendiamoci qualche minuto di break, ascoltiamo il nostro primo brano di oggi. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Eccoci rientrati per la seconda parte di Live Mercati. Ricordo, Live Mercati è sostanzialmente, vuole essere un momento di non tanto di cronaca di quello che succede a livello finanziario, quanto un momento di approfondimento di alcune tematiche. Perché io personalmente ritengo, ma mi inserisco nel solco già tracciato da Consob e evidentemente seguito da tantissimi enti o comunque associazioni che afferiscono a questo mondo, il pensiero appunto di quanto importante sia avere cultura finanziaria in un momento, in un mondo che è sempre più complicato, ma che soprattutto corre più veloce, e probabilmente proprio questo suo correre più veloce rende tutto più complicato. È importante sapersi destreggiare rispetto a quelle che possono essere le informazioni oggi facilmente reperibili tramite un telefonino, un social, qualunque. Quindi guardare ai fondamentali della consulenza finanziaria serve appunto per poter parlare di una materia che sembra essere, come dire, estremamente complicata, labile, così eterea, impalpabile, perché comunque sia la stampa la descrive sempre come una sorta di gioco di poteri, e quindi si ha la percezione appunto che non esistano dei fondamentali. Bene, ma capire di finanza è un conto, saper strutturare una buona pianificazione finanziaria attraverso una cultura finanziaria è un altro paio di maniche, e la finalità appunto di tutti questi spazi di approfondimento è legata più a questo, cioè dare gli strumenti all'ascoltatore per strutturare un ragionamento con cognizione di causa rispetto a quelli che sono i fondamentali della consulenza finanziaria, ma della cultura finanziaria, della pianificazione, della strutturazione finanziaria. Ora, in questa parte centrale, come al solito, diciamo, do alcune pillole su quelli che sono gli argomenti, diciamo, più importanti, e ancora siamo nella scia, anche se si sta, come dire, chiudendo, al netto di eventuali altre novità in questo teatro, appunto, che sta andando in scena, riferito alle banche centrali e agli scossoni che prima sul versante americano e ora in quello europeo stanno avendo alcuni istituti di credito estremamente importanti, l'ultimo Deutsche Bank. Allora, ho già inquadrato un po' quello che era successo nelle volte precedenti. Ora vorrei dare però una lettura rispetto a quello che sarà l'operato probabile delle banche centrali in futuro, che ancora si trovano comunque a combattere con una inflazione che in qualche modo persiste, perché l'inflazione cala, ma è sempre presente. Cala molto più quella comprensiva anche dei beni a attrezzature più volatili, quella core, diciamo, quindi al netto delle componenti più volatili, rimane tendenzialmente ancora un pochettino alta. Quindi il lavoro della Fed e della BCE chiaramente non è finito. Però è chiaro che sarà necessario considerare quello che è avvenuto appunto rispetto agli episodi delle varie banche che sono state un po' impattate da momenti speculativi, da un tam-tam mediatico che ha dipinto come tragica una situazione che tragica non è, ma che in prospettiva, specialmente nel mercato americano, potrebbe tuttavia, come dire, generare una problematica in termini di disponibilità. Perché sostanzialmente? Perché molti istituti americani, non vigilati come quelli europei, hanno potuto prendere posizione appunto su strumenti di investimento lunghi come scadenza, in particolare titoli di Stato, quindi estremamente sicuri, non c'è un problema di liquidità che deve tornare indietro, assolutamente no, ma c'è un problema comunque di rendimenti. Perché? Perché la Fed ha rialzato i tassi di interesse, quindi gli strumenti già in portafoglio, per poter adeguare il loro rendimento alle nuove emissioni obbligazionarie a più alta cedola, hanno necessità di svalutarsi nel corso, cioè nell'apprezzatura sul momento. Questo può portare chiaramente a delle problematiche appunto di liquidità. Quello che è in caso di richiesta rapida di monetizzazione e di smobilitazione di quegli investimenti. Quindi è chiaro che questo è un tema che andrà affrontato molto attentamente, perché se da un lato la Fed dovesse continuare a rialzare i tassi di interesse, ci potrebbe essere appunto un'ulteriore fuoriuscita di capitali e richiesta di capitale da parte di dei correntisti che hanno depositi bancari che vengono poi impiegati per l'acquisto di questi strumenti, perché potrebbe esserci proprio da parte dei correntisti, come c'è stato di fatto, un interesse a veder remunerata direttamente la loro liquidità attraverso l'acquisto diretto di strumenti obbligazionari molto sicuri. Il Treasury americano è l'equivalente del BTP, quindi comprarlo direttamente il cliente privato piuttosto che lasciarlo come forma speculativa per le banche. E quindi è chiaro che sostanzialmente il rialzo dei tassi di interesse e gli scrolloni, passatemi questo termine, che hanno avuto le banche americane richiamano l'attenzione della Fed sull'impatto di restringimento economico che anche queste vicende bancarie hanno avuto e che potenzialmente possono avere un riflesso anche europeo. Restringimento economico significa che saranno molto più attenti a dare credito perché appunto c'è un'esposizione già su un altro piano e quindi molta attenzione dovrà essere data nella dare finanziamenti, appunto erogare credito, proprio perché se ci dovesse essere poi un incaglio su quel credito, già c'è un problema nel lato dell'attivo che, ripeto, non richiama a un problema strutturale delle banche, ma se poi il problema si verifica anche sul lato del passivo, allora questo potrebbe determinare veramente una crisi del settore bancario. Questo cosa significa? Che la Fed nel rialzare i tassi di interesse ha ottenuto, rispetto a quelle che sono state le gestioni di queste banche, un ulteriore effetto di restrizione monetaria, e quindi in questo senso questa possibilità concreta gioca a favore della Fed e quindi probabilmente vedremo, secondo alcuni analisti, già un timido taglio dei tassi di interesse a partire dal settembre di questo anno e probabilmente uno stop già dichiarato dalla Fed, dal suo presidente Powell, dal prossimo appuntamento che sarà ora nella parte finale dell'aprile. Quindi ci aspettiamo questo. Staremo a vedere quello che succederà in Europa, dove sappiamo che l'inflazione è sensibilmente di differente rispetto alla sua genesi, però grosso modo la logica è sempre quella. Ascoltiamoci il secondo brano di oggi.
Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Eccoci rientrati per la parte conclusiva di Live Mercati, che dedico sempre, diciamo, chiedo scusa, che dedico sempre, diciamo, a quella parte più operativa e che è proprio magari quella più vicina alla professione che normalmente svolgo, cioè quella di dare, tra virgolette, non dei consigli per gli acquisti, che è brutto dirlo, ma insomma stimolare delle riflessioni. Allora, per oltre 20 anni si è sbilanciato i portafogli di investimento, e questo è nei numeri, per cui questo che riporto è nei numeri, i portafogli degli investitori risparmiatori verso strumenti che erano a redditività bassissima e in un contesto sostanzialmente di sicurezza rispetto allo strumento che veniva collocato. Faccio riferimento agli strumenti obbligazionari, quindi a portafogli bilanciati molto, appunto, come dire, sbilanciati verso la parte obbligazionaria come strumento. Perché? Perché in un contesto di quantitative easing, quindi di creazione di moneta e di garanzie di acquisto da parte della BCE per tutta quella emissione obbligazionaria degli stati, questo teneva i tassi molto bassi, addirittura con l'anomalia dei tassi negativi, quindi scarsissima possibilità di rendimento, quantomeno in tutta la parte investment grade. bassa anche nella parte a yield, cioè la parte obbligazionaria a più alto rendimento, ma siccome sappiamo che una parte preponderante nel risultato dell'investimento la fa l'emotività dell'investitore, investire in qualche cosa che rende poco ma oscilla molto meno, come dire, mette al riparo chi chi opera il suggerimento di acquisto dal dover poi gestire l'emotività dell'investitore, relegandolo però alla possibilità di ritorni economici pressoché nulli, molto spesso incapaci di battere anche l'inflazione, quindi distruggendo come dire, il valore reale di quei portafogli di investimento. Oggi è tornata di moda, giustamente, perché siamo tornati in un contesto di tassi di interesse ampiamente positivi, la strutturazione dei portafogli obbligazionari. Per cui oggi si può tranquillamente tornare a guardare all'obbligazionario come un'alternativa validissima di investimento, avendo fondamentali solidi, quindi a seconda dei mercati, ma comunque basso rischio emittente, quindi emittenti solidi che non falliscano, e anche rendimenti estremamente interessanti, anche rimanendo in un contesto di investment grade. Faccio riferimento al BTP italiano, che oggi a 5 anni ha una duration quindi una maturazione finanziaria di 4 anni e mezzo, un rendimento a scadenza di quasi 4 punti percentuali, di quasi 4 punti percentuali, una cedola interessante del 3,4 lordo, ma è appunto un tripla B, perché è tripla B l'Italia. Esistono portafogli che possono essere strutturati attraverso l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento che hanno anche rating medio più alto, tripla B più o anche addirittura doppia A, con all'interno numerose posizioni, quindi numerosi strumenti, avendo quindi una possibilità di diversificazione molto più ampia e quindi un minor rischio, avendo il vantaggio di una gestione attiva, quindi un asset manager che sceglie gli investimenti da fare al suo interno, con un rendimento a scadenza ben superiore al BTP, cedole altrettanto interessanti e sostanzialmente quindi una sicurezza dell'investimento paragonabile se non superiore a quella del BTP. Quindi io invito a non scegliere mai la via troppo facile, ma ad approfondire quello che vuol dire investire in strumenti obbligazionari e capire quello che vuol dire diversificare il proprio portafoglio. Con questo suggerimento io vi lascio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo mercoledì e vi lascio con il terzo brano di oggi. Un saluto.
Control.